Questa è la storia di due giganti. Uno è nato a New York, dovremmo dire Harlem. È un tipo lunatico, sospettoso. 2,18 metri di timidezza.
È cresciuto ascoltando il sassofono di John Coltrane.
Ha studiato in un liceo cattolico, oggi trasformato in un condominio di lusso di 38 piani. Ma a 24 anni si è convertito all'Islam sunnita. Si è fatto musulmano. Ha studiato alla University of California, UCLA. Si è laureato in storia. Ha scritto saggi e poesie. L'altro è un ragazzo dell'Ohio, di una città dove producono gomme e pneumatici, dove sviluppano dirigibili. Akron, in greco significa cima, punto più alto. E lui è 2,06 metri, non scrive, non legge, non particolarmente. Non è andato all'università, ha frequentato anche lui una scuola cattolica. È cresciuto come figlio unico, con una madre single. Non ha mai conosciuto il padre, forse un compagno di classe di lei. È passato direttamente dall'high school a uno stipendio in NBA, come l'altro. Tutte e due hanno segnato più di 38.000 punti nella loro carriera. Loro due, nessun altro. Uno si chiama Karim, l'altro si chiama LeBron. Diversi, distanti, uguali. Karim Abdul-Jabbar e LeBron James.
Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Media.
Possiamo raccontare Jabbar e James attraverso i numeri. 6 anelli, 6 volte il premio di miglior giocatore della stagione per Jabbar, con un picco di 55 punti contro i Boston Celtics nel 1971. E poi 18 volte ai playoff in 20 anni, e 10 finali, e 19 volte all'All-Star Game. E l'altro, James, ha vinto 4 anelli, 4 volte MVP. Un picco di punti di 61 contro Charlotte nel 2014. E rispetto a Karim gli mancano 3 titoli universitari, perché nel frattempo il mondo del basket americano è cambiato. Ha reso possibile cioè l'accesso alla NBA anche senza finire il college. Il paradosso è che LeBron ha 2 ori olimpici e fino al 92 erano un traguardo possibile solo per gli universitari. Quando si pesano i punti dei 2 più grandi marcatori di sempre, ci si domanda a quale cifra sarebbe mai arrivato Karim se avesse potuto cominciare il suo percorso 3-4 anni prima. Ma raccontare solo con i numeri queste prodigiose carriere sarebbe riduttivo. Jabbar stesso ha detto: "Non scambierei i miei anni all'università per un record irraggiungibile". Non scambierebbe cioè la possibilità di socializzare nel campus tra studenti, ascoltare relatori, discutere di politica, assorbire energie dal mondo accademico, essere allenato da un coach come John Wooden, il suo formatore al quale ha dedicato un libro. Sulla copertina e sul retro ci sono 2 foto e in entrambe Karim è più alto di quasi mezzo metro. La prima è del 1966. Lui è ancora un campione in plume. Tiene la testa bassa, ascolta i consigli su come stare in campo. La seconda foto è del 2007 e la testa stavolta è alta. C'è la fierezza di tenere per mano e sorreggere l'anziano che un tempo gli ha indicato il cammino. Al primo giorno d'allenamento, Wooden lo colpì dicendo: "Oggi parleremo dei concetti di calze tese e scarpe comode. Impareremo come si mettono, nel modo corretto". E se voleva stregare dei ventenni, in quel modo c'era riuscito. Wooden era anche professore di letteratura, e allora citò un'antica filastrocca riportata da Benjamin Franklin nelle sue memorie. Diceva: per colpa di un chiodo si perse lo zoccolo, per colpa di uno zoccolo si perse il cavallo, per colpa di un cavallo si perse il cavaliere, per colpa di un cavaliere si perse la battaglia, per colpa di una battaglia si perse il regno, e tutto per colpa di un chiodo. Questo dovete sapere, disse, se volete imparare qualcosa sulla pallacanestro. E lo disse perché la sua ossessione erano le vesciche ai piedi. Dunque, per parafrasare, per colpa di una vescica si poteva perdere un giocatore, e per un giocatore in meno poteva saltare uno schema. Per colpa di uno schema si poteva regalare una palla. Per colpa di una palla si poteva perdere una partita. E per colpa di una partita si poteva perdere un campionato. Tutto per colpa di una vescica. Questo pensa quando dice che lui non scambierebbe l'università per un pugno di punti in più.
Molti punti con questo gancio cielo morbidissimo. Kareem Abdul-Jabbar, qui nelle battaglie con Wilt Chamberlain, Nate Thurmond e altri giocatori, ha preso qualche stoppata, ma ha rinfilato altrettanto. Kareem Abdul-Jabbar, considerato da moltissimi il più grande giocatore di ogni tempo. Questo gancio cielo a distanza dove altri giocatori tirano in sospensione è stato proprio il suo marchio.
Jabbar ha vissuto dentro una pallacanestro in cui si poteva inventare un gesto e vivere di quello. Il gancio cielo. Tu eri un nome e cognome, e quel nome e cognome diventavano un marchio. Diventavano un colpo. La tua eredità. Tutti quelli che giocano un gancio cielo oggi lo fanno perché è esistito Jabbar. E il mondo di LeBron è un altro. Le partite di college di Jabbar non andavano in televisione, le sue sì. LeBron era sulla copertina di Sports Illustrated, da ragazzino, con due biografie già in lavorazione. LeBron è l'atleta del 2000, quello che spende centinaia di migliaia di dollari per il suo corpo. Ha uno staff personale che gli prepara i pasti, che si occupa dello stretching prima e dopo la partita, che lo segue in palestra, per i pesi, il cardio, la tecnica. LeBron ha due team, quello della squadra per cui gioca e quello privato. LeBron vive dentro un basket totale, il basket degli unicorni. Così in America chiamano i campioni che fanno qualcosa di inspiegabile. Non un gesto solo come il gancio cielo. L'unicorno fa dei movimenti che non dovrebbero appartenergli. Per esempio, è l'uomo alto 2 metri che palleggia. Oppure è il centro che esce dall'area e segna da 3. È il campione che potrebbe stare in ogni posizione del campo e giocare in ogni ruolo. L'unicorno. E questa cosa, nella pallacanestro, l'ha portata LeBron.
Quando arriva lanciato in linea di massima, non hai il coraggio di mettere il corpo. Se cerchi la palla, te la nasconde come un running back del football e te la fa riapparire quando è dentro. Guarda come la fa sparire dalla visibilità del difensore, coprendola con la mano interna, e quando la fa riapparire è troppo tardi.
Però quello lo fa Wade, perché è 1,91, non lo fa lui.
Non è previsto. Bisogna che si aggiorni, signor James.
Il peccato originale, cioè la chiave di tutto, non dovrebbe, non può esserci.
E poi c'è la politica. Kareem è stato negli anni 70 la prosecuzione della stagione dell'impegno aperta da Bill Russell, da lui conosciuto quando era uno studente, quando era ancora Lew Alcindor, prima di assumere il nome da convertito. Russell giocava a Boston. Era partito per un viaggio in Africa per vedere, per capire, per sapere. Nel 1961 un ristoratore a Lexington gli aveva negato l'accesso e la squadra si era rifiutata di andare in campo. Dopo l'assassinio dell'attivista Medgar Evers, Russell era andato nella città dove l'avevano ucciso per tenere delle lezioni di basket ai bambini. Gli entrarono in casa,
gli scrissero cose irriferibili sui muri, gli lasciarono escrementi nel letto. Karim allora raccolse da lui il testimone dell'antirazzismo, diventando il volto della comunità nera nella NBA, nel decennio in cui il campionato registrava il sorpasso dei giocatori afroamericani sui bianchi. Lui che era figlio di un poliziotto, lui che era stato insultato da un professore e si era messo a studiare la Harlem Renaissance, i campioni del jazz, le proprie radici, l'orgoglio, delle 216 copertine di Sports Illustrated, uscite tra gennaio 1970 e novembre 2003, 186 sono state dedicate a giocatori neri, ma prima degli anni 90 l'81% era stato dei bianchi. Karim ha preparato la NBA a questa trasformazione. Con Michael Jordan, è vero, il campionato sarebbe andato alla conquista del mondo, ma come ha scritto Doug Merlino, Jordan si comportava da superstar bianca. Quando nella Carolina del Nord gli chiesero di appoggiare al Senato un attivista per i diritti civili contro il segregazionista Jesse Helms, Jordan rispose: anche i repubblicani comprano scarpe da ginnastica. Voleva dire le sue, quelle col suo marchio. E LeBron no. LeBron si è messo nella scia di Karim.
The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision?
In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat.
Miami Heat. That was the conclusion you woke up with this morning.
That was the conclusion I woke up with this morning.
Questo è stato il momento in cui LeBron poteva diventare un bad boy nell'immaginario collettivo. Un programma TV per annunciare il nome della sua prossima squadra, The Decision. Qui sta dicendo che lascia Cleveland, la sua città, per andarsene a Miami. È il momento più basso della sua popolarità. Anche Karim aveva lasciato Milwaukee per andare a Los Angeles. Cercava qualcosa di diverso. La California migliorava il suo benessere, è vero, ma la sua era una ricerca intellettuale. Fece amicizia con alcuni dei suoi eroi jazz, iniziò a frequentare scrittori. Quando un incendio distrusse la sua villa, i tifosi lo aiutarono a salvare la collezione di dischi in vinile. LeBron, invece, se ne andava per vincere, per massimizzare il potere, per i guadagni. Fu allora che accadde qualcosa di inatteso. A Kobe Bryant, altro grande campione di quest'epoca, era toccato di poter vivere da borghese perfetto nei giorni dell'amministrazione di Obama. James, invece, è finito al centro del riflusso che ha accompagnato l'ascesa di Donald Trump alla Casa Bianca. Allora ha iniziato a usare Twitter contro il presidente. Ha messo il cappellino con cui dichiarava il suo sostegno al candidato democratico in Texas al Senato, un uomo che aveva difeso Colin Kaepernick, il quarterback della prima protesta in ginocchio contro gli abusi della polizia. LeBron ha fondato la I Promise School per la scolarizzazione dei bambini indigenti. È diventato un sindacalista nel difficile passaggio del Covid, quando i giocatori afrodiscendenti non volevano rinchiudersi nella bolla per continuare il campionato, perché in strada si protestava per l'omicidio di George Floyd. LeBron allora ottenne che sul campo ci fosse la scritta Black Lives Matter. Nell'agosto del 2020, dietro le maglie, i giocatori non portavano più i loro nomi, ma messaggi. Dicevano giustizia, pace, eguaglianza. E dicevano anche enough, basta. E dicevano vote, vota. Vai alle urne, fratello, vai. Usa la matita contro Trump. E LeBron è diventato il nemico numero uno del presidente.
That's Kareem, they wait on it. And the fans love it. Magic right side, Kareem post up. They go to Kareem. Kareem backs here. Hook shot, it's up, it's up, it's good. The all-time leading of professional basketball, Kareem Abdul-Jabbar.
Un gancio cielo, allora. Con questa azione contro gli Utah Jazz il 5 aprile 1984, Kareem aveva tolto il record di punti a Wilt Chamberlain, 31.419, quella sera. Bob Hansen, uno degli avversari, disse che si era spostato di lato di proposito per fargli arrivare meglio la palla. Non volevo intralciare la storia, disse. Kareem prese gli applausi e venne sostituito. Avrebbe portato il suo record fino a 38.387. Imbattibile, dissero tutti. Irraggiungibile. Invece, 8 mesi dopo quella partita, è nato LeBron. E il record è scivolato un po' alla volta nelle sue mani.
For the record! He's got it! He's got it! LeBron James is now the all-time leading scorer in the history of the NBA! The King!
Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Aurora Ricci. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.
I contributi audio di questo episodio sono tratti dallo speciale di Dan Peterson su Kareem Abdul-Jabbar, trasmesso nel 1992 da Telepiù 2, dalla telecronaca di Flavio Tranquillo e Federico Buffa per gara 3 delle finali NBA 2012, trasmesse da Sky, dallo speciale The Decision, trasmesso da ESPN l'8 luglio 2010, e dalla telecronaca di Lakers Utah del 5 aprile 1984. Tutti i frammenti ascoltati sono disponibili su YouTube.